Direi che possiamo iniziare. Buonasera a tutti, ai consiglieri comunali, ai cittadini presenti in sala, coloro che ci ascoltano tramite lo streaming. Come sempre, iniziamo con l'appello a cura del segretario generale. Prego, dottoressa.
Modica Matteo,
Presente.
Spirito Davide,
Presente.
Lurago Sara,
Presente.
Zambon Edoardo,
Presente.
Garegnani Anna.
Momento è assente giustificato, dovrebbe arrivare, ma mi ha detto che forse non faceva in tempo.
Sor Manilaria,
La stessa cosa.
Panzardi Tommaso, Fratto Marco, Buratti Stefano, Meraviglia Franca, Venture Sotta, Sapone Stefano, Matteucci Matteo, Buttiglieri Maria
È
Angela, Capiglione
assente giustificata.
Francesco,
Presente.
Fornara Cristian, Ingrassia Giovanni,
Che meraviglia, devo fare battute.
L'assessore esterno Tomio
Assente
Maurizio.
giustificata, cioè, io non farò battute acide. È arrivata anche la consigliera Sormani, quindi siamo. Allora, chiedo anzitutto ai consiglieri comunali se vi sono delle comunicazioni. Il consiglio comunale è stato fatto la scorsa settimana, per cui è stata anche quella finestra. Se non vi sono comunicazioni da parte degli assessori e dei consiglieri, non vedo microfoni accesi, possiamo passare ai punti successivi. Naturalmente il punto 2, il punto 3 e il punto 4 sono conseguenziali e legati a quello che è stato il consiglio comunale della scorsa settimana di illustrazione dello schema di bilancio di previsione 2024-2026, che poi è stato oggetto di analisi e discussione approfondita anche nella Commissione Affari Generali dello scorso mercoledì. E apro una piccola parentesi, devo ringraziare i presidenti di tutte e quattro le commissioni, perché devo dire che insomma, le commissioni stanno lavorando tanto e bene, questo è un bene, scusate la ripetizione, per la nostra comunità, perché come dire, è un'occasione di scambio, di confronto e anche di analisi tecnica, che è un po' il luogo anche di queste commissioni, ecco, più che il Consiglio Comunale, che è un luogo di dibattito politico. Per cui, insomma, grazie per quello che si sta facendo ai quattro presidenti, che giova ricordarlo, sono il capogruppo Matteucci, il consigliere Buratti, la consigliera Garegnani, il consigliere Fornara, e naturalmente, come dire, non è mai un punto di arrivo, ma sempre un punto di partenza rispetto ai prossimi anni di lavoro. Detto ciò, apro la discussione sui punti 2, 3, 4 in generale sullo schema del bilancio. Naturalmente poi le delibere saranno votate in modo singolo, ma direi, se il Consiglio Comunale è d'accordo, di adottare lo stesso metodo adottato, ecco, in commissione, quindi, come dire, una discussione che è aperta e può toccare tutti gli aspetti di queste tre delibere. Prego, apro il dibattito. Capogruppo Matteucci, prego, buonasera a lei. No, buonasera a te, insomma. Accendiamo il microfono. No, schiaccia. Ok.
Prova, perfetto. Grazie signor Sindaco, buonasera al Consiglio Comunale, cittadini presenti, chi ci segue da casa. Nel corso dell'ultima Commissione Affari Generali abbiamo toccato tutti gli argomenti del bilancio, gli aspetti un po' più tecnici, abbiamo posto come gruppo di opposizione alcuni quesiti che gli assessori presenti e il sindaco che ha la delega al bilancio ci hanno dato delle risposte puntuali ed esaustive. Quella che faccio adesso è una riflessione quindi generale sul bilancio di previsione e sul DUP, non entrando appunto nei dettagli un po' più tecnici che abbiamo affrontato in sede di commissione. Questo bilancio di previsione si inserisce in un contesto economico, come illustrato dal sindaco nella seduta del precedente consiglio comunale, non certamente favorevole, come ormai da alcuni anni a questa parte, caratterizzato da un'alta inflazione che incide non solo sui bilanci dei comuni e degli enti locali, ma anche sulle famiglie e sulle imprese e sugli artigiani, da prezzi ancora elevati di energia e gas che risentono del contesto storico locale, geopolitico internazionale ed europeo, e da una sempre più riduzione dei trasferimenti dallo Stato agli enti locali. Se però da un lato bisogna dare atto all'amministrazione che nonostante le varie difficoltà nel bilancio vengono mantenuti i servizi esistenti e rafforzate le manutenzioni di alcuni edifici pubblici, dall'altro però, come gruppo di opposizione, non possiamo non evidenziare alcune criticità che limitano il DUP e il bilancio di previsione che oggi andiamo a discutere e poi a votare. Per quanto riguarda le imposte, il Comune di Canegrate, come ormai da parecchio tempo, anche per l'anno in corso, segna quello che è uno dei comuni con la tassazione più elevata nell'Legnanese. Alcuni esempi ne sono l'IMU aliquota base che è rappresentata ai massimi 10,6 per mille, l'IMU immobile categoria D ai massimi l'11,4 per mille, l'IRPEF ai massimi con l'aliquota dello 0,8 e la soglia di esenzione è 12.000 euro. Questo è quanto era previsto lo scorso anno e anche nell'anno in corso viene confermato. Prendiamo atto ed è vero che per garantire i servizi e gli investimenti, da qualche parte i soldi vanno recuperati. Però, come i comuni stanno attraversando un periodo di difficoltà economica, come illustrato in precedenza, questo è vero, riguarda anche le imprese, le famiglie, gli artigiani, i lavoratori, tanto che alcuni comuni limitrofi riconoscono questo aspetto. Chi rimodula o rimodulando a ribasso l'aliquota IMU per gli immobili di categoria D, chi applicando un'aliquota IRPEF differenziata per scaglioni o chi applicando soglie di esenzione più elevate o chi entrambi. Quindi il primo punto di criticità che abbiamo riscontrato in questo bilancio, e come nel bilancio precedente che abbiamo sottolineato anche in passato, è questa tassazione così elevata. Poi se si passa al lato investimenti, si nota, e è stato ben illustrato nello scorso consiglio, come alcuni degli edifici pubblici siano stati interessati in questi mesi o negli anni passati, e altri lo saranno nei prossimi mesi, da dei lavori di riqualificazione e di efficientamento energetico. Purtroppo anche in questo bilancio non si prevede alcun riferimento a investimenti destinati al Palazzo Visconti, come ho sottolineato nella Commissione Affari Generali e bilancio, e lo zero riportato alla voce valorizzazione dei beni di interesse storici ne è significativo. Sappiamo che il recupero della struttura, peraltro in parte di proprietà dei privati, necessiterebbe di ingenti fondi, però iniziare il recupero e la riqualificazione di alcune sue parti, come le sale affrescate, che in questo autunno, come sicuramente ricorderete, sono state utilizzate da molte associazioni di Canegrate per organizzare mostre o eventi di altro tipo, e sicuramente rendere gli ambienti più ospitali e più moderni renderebbe sicuramente più funzionale il luogo, oltre a riqualificarlo. E questo sicuramente va nella direzione di un punto programmatico che è riportato sia nel programma elettorale del gruppo Canegrate nel Cuore che nel programma anche del gruppo di maggioranza Cannegrate Insieme. E proprio, non so se vi è capitato settimana scorsa di leggere sulla Prealpina, proprio a Saronno è in corso il progetto Palazzo Visconti. Come qualcuno magari saprà, anche a Saronno è presente un palazzo che era un palazzo storico originario della famiglia Visconti, che fino all'anno 2007 circa era in utilizzo come sala del municipio, poi dopo è stato insomma reso non utilizzabile e proprio recentemente è stato investito con dei fondi di Regione Lombardia per un valore di 400.000 euro. Si sono iniziati alcuni lavori per rendere una parte dell'edificio presente in Saronno utilizzabile a fini culturali, per cui bisogna, e quello è un impegno che nel nostro piccolo, anche noi come gruppo di opposizione, cercheremo di perseguire, è quello appunto di trovare nei bandi di Regione Lombardia, nei bandi europei, quei fondi necessari quantomeno per iniziare un piccolo, insomma, dei piccoli lavori, no, perché poi insomma richiedono anche dei permessi della sovrintendenza e tutto, però cercare di rendere utilizzabile quelle parti che hanno, a cui le associazioni rivolgono più attenzione. Per quanto riguarda invece le voci corrente, viene riconfermato da parte di questa amministrazione l'importante impegno di circa 2 milioni di euro per le politiche sociali e le politiche minorili. Sicuramente spese per interventi su disabili, anziani, reinserimenti in comunità, tutela minori sono un po' importanti, indispensabili ed elemento caratterizzante di una comunità che si deve, che si deve prendere cura delle persone più fragili. Tuttavia, riteniamo che anche la famiglia, nucleo fondamentale della società, a cui nel nostro programma elettorale abbiamo dedicato un capitolo, deve essere correttamente valorizzata e sostenuta. Nella missione dedicata viene riportata la voce a interventi per le famiglie, viene riportata una spesa di 6.000 euro. Intraprendere maggiori azioni a sostegno della famiglia, sia nella misura di fondi a sostegno economico del nucleo familiare, come discusso in commissione, che eventualmente sotto forma di sussidi, come ad esempio può essere il bonus nascite, sono politiche importanti in un periodo come quello attuale, in cui le nascite raggiungono in Italia i minimi storici e le famiglie faticano ad arrivare a fine del mese. Anche sotto questo aspetto, come gruppo di opposizione, ci rendiamo disponibili nelle sedi opportune, quindi nelle varie commissioni sociali o affari generali, a cercare di trovare assieme tutte quelle politiche che, oltre alla disabilità ai minori, possono andare incontro in un modo ancora più incisivo anche le esigenze delle famiglie di Canegrate. Grazie.
Grazie capogruppo. Ulteriori interventi? Prego, consigliere Caprioni, buonasera a lei.
Sì, buonasera alla Giunta, a tutti i consiglieri e a tutti coloro che ci ascoltano, anche da casa. Ovviamente, il discorso che ha fatto il nostro capogruppo ha elencato tutte le motivazioni condivise con tutti gli esponenti dell'opposizione. Io aggiungo solo un'ultima cosa che a mio avviso non è secondaria, perché comunque se ne è discusso anche tanto nei precedenti consigli comunali, e però vedo che effettivamente, come ogni anno, quando c'è la presentazione del bilancio, la voce rimane sempre la stessa, cioè quella laddove si parla di tutela della salute, nella voce del bilancio. Si parla ancora genericamente, purtroppo, di un impegno a insediare quella famosa sede farmaceutica numero 3 nel quartiere Cascinette, e dove non c'è, nonostante le parole, un impegno neanche economico da parte della Giunta, nonostante, ricordo, nel 2012 il comune decise di aprirla questa benedetta farmacia comunale. In quel capitolo del bilancio si aggiunge una parte abbastanza ampia sul benessere animale, però si dimentica, probabilmente, che una parte della popolazione non avrà benessere con la mancata apertura di questa sede farmaceutica. Visto che è l'ennesima volta che si presenta questo, che viene inserita questa voce nel bilancio, io colgo l'occasione per manifestare la mia disponibilità in quanto farmacista iscritto all'ordine della provincia di Milano a collaborare eventualmente, magari se se ne parlerà in una commissione socioculturale, per poter aiutare la giunta a far perlomeno partire i lavori su questo capitolo, nell'interesse anche e soprattutto del quartiere Cascinette. Grazie.
Grazie consigliere. Altri interventi? Non vedo microfoni accesi. Se no. Prego, consigliere Sapone, buonasera.
Sì, buonasera a tutto il Consiglio Comunale e chi ci ascolta da casa. Chiaramente, anche alla luce dell'inizio nella relazione del documento unico programmatico che si sofferma sul fatto sul contesto attuale che stiamo vivendo, no? Quindi caratterizzato da un rallentamento dell'economia da alcuni mesi le cui cause sono note a tutti, quindi l'inflazione che chiaramente è aumentata e quindi famiglie, imprese e anche enti locali attraversano un momento di difficoltà. Ma io penso che sia interessante e importante anche ricordare, quindi soffermarsi sul fatto che in questi ultimi anni, come già stato sottolineato correttamente dal capogruppo Matteucci, i comuni di Canegrate, ma poi i comuni limitrofi della nostra regione, eccetera, eccetera, stanno attraversando un momento difficile, intriso di alcune emergenze che noi ormai conosciamo molto bene. Quindi la situazione post-pandemica, la questione relativa ai tragico evento atmosferico di luglio. Il problema appunto quindi già sottolineato dell'inflazione che ha portato quindi a un momento veramente di difficoltà. E, a fronte di questo, leggendo attentamente la documentazione, si è riscontrato appunto una situazione comunque difficile dovuta al fatto che da parte di istituzioni come lo Stato centrale, eccetera, eccetera, si sono verificati dei tagli che hanno interessato chiaramente, per esempio, un taglio dei fondi destinati la riduzione, per esempio, del fondo di solidarietà, che secondo me è un qualcosa veramente di difficile accettazione. E oltretutto anche i fondi destinati alla messa in sicurezza del nostro territorio e conseguenza appunto degli eventi atmosferici. E quindi la situazione è abbastanza preoccupante, soprattutto per il prossimo futuro, perché noi innanzitutto non sappiamo, ci auguriamo che non capiti più quello che è successo a luglio. E quindi io penso che a un certo punto ci si pone una domanda: come faranno i comuni a mantenere quello che in questi anni siamo riusciti a mantenere come comune di Canegrate, ma penso anche in altre situazioni, anche dei paesi limitrofi, mantenere tutti questi servizi, mantenere gli edifici nello stato comunque corretto e tutto. E quindi si pone questo problema. Io penso che il comune di Canegrate si sia comportato in questi anni in modo egregio, rispettando quelli che sono i servizi per i cittadini, per le imprese, e quindi ancora una volta si è stato sottolineato, voglio sottolineare il fatto che è stata posta un'attenzione forte a quelle che sono le categorie più svantaggiate. Concludo ringraziando l'amministrazione comunale e gli uffici per il proficuo lavoro svolto. Grazie.
Grazie Stefano, ti chiedo di spegnere il microfono per favore, così. Grazie. Altri interventi? Prego, consigliere Ventura, buonasera.
Sì, buonasera a tutti anche da parte mia. Volevo rispondere nello specifico al consigliere Capriglione per quanto riguarda la farmacia. È un problema che l'amministrazione ha ben presente, tant'è che abbiamo chiesto il supporto di un'attività di consulenza che è Trade Lab, con cui abbiamo già lavorato con buoni risultati per quanto riguarda il distretto diffuso del commercio. E nei prossimi mesi realizzeranno proprio un'indagine per verificare le possibilità di apertura di una sede farmaceutica. Pensiamo che non sia una sede farmaceutica, quindi una farmacia che verrà gestita direttamente dal comune, bensì data in concessione. Comunque saremo più precisi in seguito, proprio perché questa società si occupa di riprendere la documentazione che era stata realizzata a suo tempo, integrarla con elementi essenzialmente di geomarketing. Quindi andranno anche a rilevare le farmacie già presenti sul territorio per andare a verificare essenzialmente se c'è un bacino d'utenza di potenziali clienti di questa nuova farmacia che possa dare un ritorno economico. Quindi sicuramente ci aggiorneremo in seguito nelle sedi opportune.
Grazie Misotta. Altri interventi? Prego, Assessore Zambon, buonasera.
Buonasera a tutti, un brevissimo intervento che mi viene sollecitato dalle parole del capogruppo Matteucci, che ho apprezzato nel riconoscimento dell'impegno del Comune sul tema dei minori, sul tema della scuola, eccetera. Vorrei però suggerire rispetto alla questione da lui sollevata, ovvero la necessità di sostegno alle famiglie, che questo tema va visto in un'ottica trasversale, perché è un tema trasversale. E su questo, quindi, io credo che buona parte di quell'impegno del Comune, significativo perché è di 2 milioni, come diceva il capogruppo, anzi qualcosa di più. Molti degli interventi hanno proprio la funzione di intervenire in aiuto delle famiglie. Non voglio fare un discorso troppo lungo, però cito due o tre esempi. Se il Comune, attraverso i propri progetti, per esempio, riesce a mettere in piedi un doposcuola per la scuola secondaria a prezzi accessibili, anche a famiglie che hanno qualche difficoltà economica, beh, questo diventa uno strumento non solo per intervenire positivamente sul destino scolastico individuale dei ragazzi, ma tocca altri temi importanti come quelli della conciliazione fra i tempi della famiglia, i tempi del lavoro, i tempi della scuola. Allo stesso modo, quando il Comune si impegna a gestire servizi di prescuola, di post-scuola o organizza in proprio alla scuola dell'infanzia o in accordo con altri comuni, con altri enti, dei centri estivi, anche questo ha come obiettivo, ha fra i propri obiettivi quello di sostenere le famiglie, alcune famiglie, ma soprattutto l'intervento forte che viene fatto da questo comune sul terreno dell'educativa scolastica è spesso funzionale anche a un aiuto alle famiglie. Non dimentichiamoci che spesso la scuola, così come è vittima in qualche misura del disordini sociali, delle difficoltà sociali, purtroppo talvolta inconsapevolmente è anche carnefice degli ambienti familiari nei quali fa esplodere problemi supplementari scatenati magari anche dalle difficoltà economiche o dalle difficoltà di accompagnamento dei ragazzi. Allora, intervenire su questo terreno, sebbene non si traduca in un contributo diretto, a mio modesto parere, poi c'è chi potrà occuparsi in maniera più approfondita specifica degli aiuti alle famiglie significa comunque intervenire globalmente in aiuto alle famiglie. Non cito il nido perché sarebbe fin troppo facile. Grazie.
Grazie Edoardo. Assessore Meraviglia, buonasera.
Sì, non va? Ok. Buonasera a tutti. Sì, credo che il ragionamento sui servizi che un comune offre sono ragionamenti importanti e credo che sia stato colto lo sforzo sia economico sia organizzativo e quindi di messa in rete di servizi di cui parlava il collega Zambon, però tutto si interseca anche con le politiche regionali e nazionali. Pensare che un bonus nascita sia come dire, significativo rispetto all'aumento delle nascite è un po' banalizzare il tema e forse ci si dovrebbe chiedere perché c'è stato l'aumento dell'IVA sui prodotti prima infanzia. Forse sarebbe stato più opportuno mantenere questa agevolazione. E una politica delle nascite dovrebbe essere una politica che viene fatta a livello nazionale e i comuni su questo poco possono fare. Rispetto poi a tutto il tema della povertà lavorativa, della povertà sociale, anche qua, insomma, continuare a cambiare misure forse un po' disorienta e crea forse dei vuoti che i comuni sono impossibilitati a colmare anche a causa di quello che veniva ricordato, cioè il taglio del fondo di solidarietà che viene assegnato ai comuni, che è un taglio importante e significativo. Poi anche sulle famiglie, noi sappiamo già che molti interventi sulle misure di aiuto all'allocazione e quindi per il mantenimento dell'alloggio in locazione saranno finanziate in misura nettamente inferiore rispetto al passato. Noi abbiamo avuto come ambito dell'Alto Milanese sulla misura unica per il mantenimento dell'alloggio in locazione 1.500 domande che sono ancora in fase di elaborazione, perché questo ci fa capire quanto il fenomeno sia un fenomeno importante che richiederebbe un'attenzione diversa, ovviamente, che i comuni non possono andare a supplire a questo. Per quanto riguarda i contributi alle famiglie, ci siamo accorti che il piccolo contributo a pioggia serve a poco, sono più importanti invece dei contributi mirati che possono servire a dare lo slancio per far ripartire situazioni che magari si sono un po' come dire hanno avuto dei momenti di fragilità che però hanno la prospettiva di poter ripartire. Poi ci sta anche l'aiuto una tantum, però forse è meglio concentrarsi su aiuti un po' più specifici. Sull'allocazione, sugli sfratti, ne parlavamo oggi al tavolo che sta facendo partire il nuovo piano di zona. L'emergenza abitativa è un'emergenza importantissima e spesso i comuni si dissanguano per trovare soluzioni provvisorie per situazioni di sfratto che necessitano una messa in sicurezza, soprattutto delle persone fragili e dei minori. Sulle persone fragili e sui disabili, la recente DGR di Regione Lombardia su B1 e B2 ci lascia un po' perplessi e su questo faremo sicuramente un approfondimento, perché il dire che buona parte delle risorse non andranno più in sussidi alle famiglie con persone con disabilità per dare un contributo sull'assistenza del caregiver o dell'assistente familiare, ma devono essere dati in servizi quando i servizi non ci sono e non sono attivabili nel breve periodo, significa togliere e non dare risposte, per cui i comuni in tutto ciò fanno quello che possono, quello che riescono, il massimo sforzo possibile, però insomma servirebbero politiche diverse e aiuti diversi anche da altre sedi.
Grazie Franca. Prego, Vice Sindaco Davide Spirito, buonasera anche a te.
Grazie Sindaco e buonasera a tutto il Consiglio Comunale che ci ascolta da casa. Molto velocemente, intanto volevo ringraziare il capogruppo Matteucci per l'intervento molto lucido che ha fatto a inizio Consiglio Comunale. e sono contento soprattutto del fatto che abbia preso atto dell'importante lavoro che è stato portato avanti sugli edifici pubblici, sia in termini di efficientamento energetico che in logica di continua manutenzione. Ringrazio appunto per questa presa d'atto ed è comunque da stimolo per continuare a migliorarsi. Infatti, come abbiamo anche ampiamente discusso durante l'ultima commissione, abbiamo spiegato un po' quelle che sono tutte le attività che, passatemi il termine, bollono in pentola. Per quanto riguarda Palazzo Visconti, ovviamente la tematica è una tematica molto complessa e che merita un'attenzione particolare. Ovvio, noi continuiamo ad essere sempre attenti a tutti i bandi e a tutte le eventuali possibilità di finanziamento di interventi sul nostro importantissimo patrimonio storico e culturale, ma sappiamo e siamo coscienti del fatto che gli investimenti devono essere molto molto importanti proprio per via della natura e dello stato di conservazione dell'edificio. Noi ovviamente continuiamo con l'attività di manutenzione ordinaria, che ci consente quindi di garantire la sicurezza e la vivibilità degli spazi, soprattutto quelli pubblici, e abbiamo anche completato recentemente gli interventi di manutenzione straordinaria a seguito delle problematiche citate del 24 luglio. Per la sala, quella a cui faceva riferimento, ovviamente anche lì cercheremo di intanto di cogliere lo stimolo che ci è stato da voi proposto, ma che è comunque uno stimolo che già portiamo avanti da tempo, e quindi stiamo attenti a tutte quelle forme di finanziamento per interventi di miglioramento e riqualificazione anche di quella sala, così come di tutto l'edificio. Grazie.
Grazie Davide. Altri interventi? Prego, consigliere Capriglione.
Sì, ecco, giusto fare un commento, visto che è stato fatto cenno sia dal consigliere Sapone che dall'assessore Meraviglia, si è fatto riferimento alla riduzione del fondo di solidarietà, quindi una sorta di accusa indiretta, che tra l'altro è stato accennato anche dal signor sindaco in occasione della presentazione del bilancio. Si allude appunto a questa riduzione dei trasferimenti da parte dello Stato ai comuni, ma nel caso correggetemi se sbaglio, però forse ne abbiamo parlato anche in commissione, mi sembra che per quanto riguarda il comune di Canegrate si passa da uno stanziamento per fondo di solidarietà del 2023 di circa 1.360.000 euro, se non sbaglio, uno stanziamento nel 2024 di 1.328.000 euro. Per carità, questi 30.000 euro sono importantissimi. Però se poi leggere poi anche nel bilancio, nella tabella riassuntiva degli interventi legati al PNRR, vedo che comunque in totale attraverso questo tipo di finanziamento nelle casse del comune entreranno circa 1.300.000 euro. Per carità, le voci di spesa sono diverse, però insomma se ne può fare una ragione, io direi, senza invocare questi mancati trasferimenti da parte dello Stato, che comunque con diversi decreti ha dimostrato di venire incontro anche alle fasce più deboli della società italiana.
Beh, consigliere, mi permetta che sono due paragoni però impropri. Uno, perché i fondi PNRR, premesso che sono di derivazione europea, per cui va bene, grazie, quindi insomma cominciamo a dire... Beh sì, però cominciamo a dire da dove arrivano. Sono di derivazione europea e hanno una finalità di investimento, cosa ben diversa dal fondo di solidarietà comunale, che invece serve per il sostegno delle spese correnti. Ora, il dato di fatto non è un'allusione, un'accusa, è un dato di fatto. L'ha evidenziato lei, sono 32.000 euro in meno, non 32.000 euro una tantum, sono 32.000 euro strutturali in meno per questo comune. E naturalmente mi fa piacere che questa criticità l'abbia evidenziata per primo il sindaco di Novara, che naturalmente, come dire, non è un mio conoscente, ha un ruolo all'interno di ANCI di IFEL e mi risulta che non sia un sindaco, diciamo, del mio stesso, diciamo, lato politico. Questo dimostra che la preoccupazione non è una preoccupazione politica, non c'è la volontà di fare accuse o allusioni, è un dato di fatto che il governo, nella sua finanziaria, legittimamente nell'esercizio delle sue facoltà, ha deciso di non sostenere gli enti locali nella stessa misura in cui i governi precedenti li avevano sostenuti. Punto. Ha costretto gli enti locali a recuperare risorse in forma diversa. Poi mi si potrà dire che ci saranno agevolazioni sui fondi PNRR. Apriamo un altro capitolo. Si potrebbe anche discutere su come vengono utilizzati i fondi PNRR, sui criteri di assegnazione, ma non ne faccio una responsabilità al governo proprio perché molto spesso sono criteri imposti a livello europeo, ma sono due voci completamente diverse. Il dato di fatto è che sulle spese correnti noi avremo 32.000 euro in meno da questa voce. Non avremo i trasferimenti per, diciamo, la questione bollette. Cioè, sono numeri, non sono opinioni. Quindi tutti i sindaci, tutti, hanno evidenziato questo problema. Ci saranno state delle ragioni di fondo per adottare questa scelta? Bene. È mio dovere, credo, dovere di tutti noi, sottolineare che probabilmente queste risorse potevano essere recuperate diversamente. Non si chiedeva, come era previsto peraltro in altre finanziarie, un aumento progressivo del Fondo di Solidarietà, si chiedeva di mantenere stabile il Fondo di Solidarietà. Si è fatta una scelta diversa. I comuni di conseguenza devono recuperare risorse in modo diverso. Punto. Non è una questione politica, è un numero. Pertanto abbiamo dovuto fare i conti con quello che ci è stato trasferito, e 32.000 euro, mi creda, non sono pochi. Altri interventi? Prego Stefano.
Sì, un secondo. No, io volevo soltanto sottolineare il fatto che qua nessuno vuole attaccare direttamente il governo o quant'altro, è che mi sembra un pochettino fuori luogo il fatto di considerare le azioni del governo a favore dei più deboli, soprattutto in questi ultimi tempi, perché io praticamente sottolineo il fatto, lo dico, abbiamo appena parlato appunto della riduzione dei fondi di solidarietà, che è un qualcosa di importante, credo, ma a questo io vorrei aggiungere per esempio il taglio per quanto riguarda i fondi per gli affitti e per le morosità incolpevoli, oltre a considerare anche una riduzione dei fondi per la sanità, se consideriamo la percentuale sul prodotto interno lordo. E sappiamo che da qualche tempo c'è stata una riduzione dal 7% sul prodotto interno lordo nel precedente governo, mentre ora siamo al 6,1%, credo. Ecco, e questo è un qualcosa molto importante, considerando che la sanità oggigiorno penso che rappresenti il problema più importante per ogni singolo cittadino, e non sto qua a evidenziare tutti gli aspetti di questa importante tematica. Ecco, detto questo, io colgo l'occasione, visto che anche ho la parola, per dire un po' il mio parere per esempio sulla tassazione dell'IRPEF, che il capogruppo Matteucci nel suo intervento ha voluto evidenziare come criticità. Ecco, io credo che se si potesse arrivare a avere una riduzione delle tasse mantenendo i servizi e non aumentando una retta, penso che ogni comune possa andare in questa direzione. E io non so, non conosco la situazione in altri comuni dove la percentuale della tassa dell'IRPEF è inferiore alla nostra, o dove la percentuale della tassa IMU è inferiore alla nostra. Non so se ci sono tutta una serie di servizi e funzioni che facciamo noi a Canegrate, questo non lo so. Io però posso certamente dire una cosa, che se io personalmente, l'amministrazione comunale dovesse diminuire di un punto l'IRPEF, sarebbero molte meno entrate per l'ente locale. E penso che presumibilmente sarebbe difficile mantenere tutto quello che oggi si sta mantenendo. E ritengo la tassazione dell'IRPEF, quantunque ogni tassa, voglio dire, non è mai simpatico così pagare, penso che rimanga la tassa più democratica che abbiamo, perché chi più ha, più paga. E viene mantenuto in questo senso un principio di progressività che è sottolineato nella nostra carta costituzionale, che ritengo essere come molti, una delle più avanzate d'Europa. All'articolo 53, quando si dice che le tasse vanno pagate in base al reddito, con le varie aliquote. Quindi volevo sottolineare soltanto questo aspetto, che secondo me la tassa dell'IRP è una tassa altamente democratica, e così anche nel nostro paese, parlando dell'Italia, io vedo con preoccupazione il fatto di sottolineare continuamente che si voglia andare verso la soluzione di una tassa piatta o comunque di una diminuzione del numero delle aliquote, perché vorrebbe significare che lo Stato, avendo meno entrate, praticamente può garantire molto meno i servizi che fino ad oggi in questo paese siamo riusciti a mantenere. E io penso che negli ultimi anni abbiamo visto praticamente delle certezze non essere più tali. Ecco, io ho parlato della sanità, ma potrei parlare anche di ciò che succede nel settore della scuola, succede nel lavoro, nei trasporti e quant'altro. Grazie.
Grazie Stefano. Tanto mi avete segnalato in più persone difficoltà sullo streaming. Naturalmente domani mattina comunque c'è la possibilità di recuperare la registrazione, così insomma magari provvediamo al recupero della parte che eventualmente non è stata trasmessa finora, ma comunque si recupera, ecco, quindi sarà disponibile ovviamente per tutti i cittadini che lo desidereranno. Altri interventi? Prego Matteo.
Sì, grazie Sindaco. Due piccole puntualizzazioni sull'intervento del consigliere Sapone. Magari è verosimile che sia stato poco chiaro, però non intendevo dire che nei comuni limitrofi c'era un'aliquota IRPEF, almeno limitrofi intendo, del Legnanese inferiore allo 0,8, ma ho detto che in alcuni comuni limitrofi l'esenzione è diversa, nel senso nel comune di San Vittore Olona le aliquote sono differenziate per singoli scaglioni di reddito. A Cerro Maggiore l'esenzione è più alta. Per quanto riguarda invece l'IMU, intendevo dire non l'aliquota base, che è 10,6 per mille in quasi tutti i comuni, ma l'imposta sulla immobili di categoria D è diversificata. San Vittore Olona 9,5, San Vittore Olona 9,5, Parabiago, Cerro Maggiore 10,6 per mille. Poi non entro nei dettagli se hanno servizi, garantiscono o meno servizi differenti. Comunque c'è una diversificazione sui territori comuni. Per quanto riguarda gli investimenti e i famosi tagli alla sanità, mi permetto, non mi permetto io, riprendo le parole, non so se qualcuno capita di ascoltare Davide Giacarone su RTL, e mi sembra una persona competente sia per la sua esperienza, oltre per come giornalista, per la sua pregressa esperienza politica come parlamentare. Lui afferma, e poi anche se si va a documentarsi, non ci sono stati tagli alla sanità nel senso che la spesa rispetto agli anni passati è diminuita, anzi la spesa per la sanità ha sempre avuto nel tempo degli aumenti nel numero complessivo. Quello che si riferisce al taglio è se viene rapportato al prodotto interno lordo, che a quest'anno aumentato dello 0,7 o 0,8, adesso non mi ricordo, è 0,7, per cui il rapporto al PIL, l'investimento è più basso rispetto agli altri anni, però l'investimento complessivo in termini assoluti è invariato, anzi leggermente aumentato nel tempo.
Grazie capogruppo. Sono altri interventi? Se non ve ne sono, possiamo passare a dichiarazioni di voto, che poi per amor di Dio in parte sono già state abbastanza rese, e volevo fare solo, ne approfitto io poi per fare diciamo così un piccolo approfondimento sulla questione aliquote e quant'altro, per amor di Dio, intervento condivisibile tutto quello che ho ascoltato, e ringrazio tutti i contributi ricevuti finora, perché vuol dire, su alcune questioni sono di stimolo, ne abbiamo parlato anche in commissione, ad esempio per quanto riguarda il tema dei sostegni alla famiglia, che comunque, come dire, vi sono e vi sono anche in forma indiretta, non necessariamente attraverso l'erogazione di un contributo economico, ma pensate a tutto il tema delle agevolazioni sulla tassa rifiuti, che, come dire, non in tutti i comuni vi sono, anche in quelli che hanno adottato adesso la tariffazione puntuale, che comunque sono risorse interamente a carico del bilancio, quindi della collettività, ma vi è anche tutta un'opera di assistenza nell'accesso ai contributi, ai bandi di derivazione regionale, bonus gas e quant'altro, anche l'accesso a un altro grande, grandissimo problema, che secondo me invece è uno dei problemi principali, che è quello della casa, e che invece purtroppo non trova delle risposte concrete, anzi vi sono in questo caso sì davvero dei tagli significativi al fondo sostegno morosità incolpevole, cioè davvero misure che erano, diciamo, di aiuto agli enti locali e alle persone e che invece non sono state rifinanziate nell'ambito della manovra, per cui io credo che quella sia la vera criticità e la prima sfida che la nostra classe politica nazionale deve cercare di affrontare e risolvere, anche perché abbiamo, leggevo un dato, tra le 70 e le 150.000 case del patrimonio pubblico sfitte, e la maggior parte di queste probabilmente necessitano soltanto di alcuni piccoli interventi di manutenzione ordinaria per poter essere riassegnate, quindi vi è un grosso lavoro da fare da questo punto di vista, però i comuni combattono, diciamo così, con le armi che hanno e possono naturalmente fare anche tutta un'attività di ausilio nella predisposizione delle domande per partecipare a questi bandi. Quindi, diciamo, se è vero che il nostro comune, consentitemi la battuta, non abbiamo aumentato le aliquote, ma voi direte erano già al massimo, però insomma è uno sketch che facciamo tutti gli anni. Se è vero che abbiamo delle aliquote elevate, è vero che queste sono tali da anni, è anche vero che una ragione di fondo probabilmente vi è, a differenza di altri comuni che poi, senza entrare nel merito dei servizi, alcuni daranno di più, altri daranno di meno, lo daranno in forme diverse, con indici di copertura diverse, un'analisi che andrebbe fatta in modo molto più approfondito e non abbiamo naturalmente il tempo e forse anche tutti gli strumenti per farla. Però vi sono a considerare due elementi, sia sull'IMU che sull'IRPEF, che sono un po' il tessuto di Canegrate. Noi sappiamo di avere un tessuto industriale che rispetto ad altri comuni è di qualità, ma probabilmente numericamente più piccolo, e quindi chiaramente, come dire, anche questo incide dal punto di vista delle entrate. Non un discorso che si è già fatto tante volte, non siamo sull'asse del Sempione, ci sono tante ragioni, e questo anche da un punto di vista economico ha una sua incidenza. E tra l'altro Canegrate da diversi anni, secondo le statistiche ministeriali, è il comune con reddito pro capite più basso. E questo, come dire, è anche un elemento da considerare rispetto a quelle che sono le entrate che il comune ha rispetto ai redditi. Poi l'obiettivo, l'impegno di trovare, magari non credo io tanto alle forme di, diciamo così, o meno, non credo che siano facilmente applicabili su Canegrate, le rimodulazioni dell'IRPEF per scaglioni, perché il gettito varierebbe in modo magari significativo. Possiamo cercare di lavorare per recuperare risorse strutturali non una tantum per provare a alzare anche solo di 1.000 euro la soglia di esenzione, che sarebbe anche un segnale significativo. Questo è un lavoro che, come dire, magari se ci restituiranno i 32.000 euro potremmo fare, vabbè, come, la uso anche qui come battuta, però è un lavoro su quale si può fare. Il concetto era che tutta la parte tributaria, ecco, deve tener conto un po' del nostro contesto sociale e produttivo, che è anche un contesto un pochino differente rispetto ai comuni di dimensione a noi limitrofi, a noi simili, con i quali ci dobbiamo ovviamente paragonare, perché paragonarci a città diventa davvero, come dire, complicato e fuorviante. E tra l'altro, a questo punto di vista, devo dire che ci sono anche altri comuni delle nostre stesse dimensioni, molto simili, che purtroppo quest'anno hanno dovuto toccare dopo tanti anni le aliquote sia dell'IRPEF che dell'IMU. Questo è un segno di difficoltà probabilmente degli enti locali, che cercano di fronteggiare le spese correnti in aumento, i minori trasferimenti, l'inflazione, con le risorse che hanno, utilizzando anche la leva fiscale, laddove questa è disponibile, utilizzando una maggior quota di oneri per la spesa corrente piuttosto che le spese di investimento, ma sono scelte e criteri che stanno davvero riguardando tutti i comuni, quindi probabilmente vi è una difficoltà di fondo rispetto a tematiche che sono già emerse, delle quali abbiamo comunque ampiamente discusso questa sera e nel corso della commissione. Però io colgo gli spunti di riflessione, di analisi, di studio che sono emersi questa sera e, come dire, ci lavoreremo nei prossimi mesi e nel prossimo triennio, ecco, sempre pronti a cogliere quelle opportunità poi che potrebbero emergere rispetto a nuove forme di finanziamento. interventi ulteriori, se ve ne sono. Non so, non vedo se... Marco, non vedo se tu hai acceso il microfono. Okay, prego, non... Matteo. Da lì con l'acqua davanti non vedevo.
Ok, allora ringrazio l'amministrazione per le risposte ai nostri interventi. Passiamo alla dichiarazione di voto. Sicuramente questo bilancio di previsione si inserisce, come abbiamo approfonditamente discusso in precedenza, in un contesto storico ed economico finanziario di estrema difficoltà, non solo per gli enti locali, ma, come ho dichiarato nel mio primo intervento, anche per le famiglie, le imprese, gli artigiani e i lavoratori tutti. Quello che viene posto in votazione però è al giudizio del gruppo di opposizione un documento che si para il colpo confermando tutti i servizi offerti, ma che osa ancora poco per superare e differenziarsi dai precedenti. Se da un lato i comuni sono chiamati a fare cassa per poter garantire tutti i servizi ai cittadini, dall'altro famiglie, imprese e artigiani, dopo l'emergenza Covid, sono ora chiamati a fare i conti con le conseguenze economico e sociali della crisi energetica globale e dei conflitti purtroppo in corso. Per quanto ci riguarda, questo documento non è solo carente di una vera innovazione, ma riconferma, come illustrato in precedenza, le aliquote IMU IRPEF ai massimi consentiti per legge, senza dare un piccolo supporto o conforto alle famiglie che cercano faticosamente di far fronte a un periodo di incertezza come quello attuale. Alla luce di quanto discusso in commissione, degli interventi in questa seduta del Consiglio Comunale, concludiamo e riteniamo che si poteva e si doveva fare di più, per cui esprimeremo un voto contrario.
Grazie Matteo. Capogruppo Marco Prato, buonasera a te.
Buonasera a tutti, grazie Sindaco. È già stato detto moltissimo, sia in ambito di presentazione, in ambito di commissione, e anche questa sera sono emersi molti spunti, molte riflessioni anche positive. Farò un breve assunto di quelli che sono poi i motivi del nostro voto. Si è parlato da più parti delle difficoltà dovute al contesto geopolitico ed economico, agli eventi dello scorso 24 luglio, così come alle risorse statali che sono sempre più contingentate verso gli enti locali. Nonostante questo, ciò che emerge è che è stato riconosciuto anche in alcuni interventi dall'opposizione, è che si riesce a mantenere i servizi. Si riesce a mantenere i servizi nei limiti e nel contesto anche dei dati Istat, quindi sicuramente è un dato positivo. Assolutamente bene, anche questi già citati da più parti, gli interventi di riqualificazione e di efficientamento energetico. C'è un tema che forse è stato citato poco, se non solo dal punto di vista economico, che è quello del digitale, che sicuramente vede molte risorse impiegate in tal senso, ma soprattutto vede un progetto che avrà un impatto di facilitazione sia all'interno della macchina comunale, sia nel modo in cui i cittadini potranno relazionarsi e utilizzare i servizi comunali. Al netto di tutto questo, però, credo che la cosa fondamentale sia il fatto che tutto ciò rappresenta e si presenta in coerenza con il programma elettorale. Cioè, nonostante tutti gli ostacoli, la situazione avversa, il contesto economico sicuramente negativo, si riesce, sicuramente con notevoli sforzi, a rimanere coerenti e a portare avanti quello che era il programma elettorale. Per questi motivi il nostro voto non può che essere favorevole e di sostegno. Grazie.
Grazie Marco. Allora, se non vi sono altri interventi, posso porre i tre punti, ovviamente differenziati, quindi chiederò tre votazioni differenziate. Sono tutte immediatamente... se sei, perché sono tutte caratterizzate dall'immediata eseguibilità. Ringraziando tutti per i contributi, come dire, ricevuti, naturalmente esprimo la mia e nostra soddisfazione per, come dire, l'approvazione, credo, di questo bilancio di previsione che, come ha evidenziato il capogruppo Fratto, è comunque un bilancio che si pone in continuità rispetto al programma elettorale e che sa, come ha riconosciuto anche il capogruppo Matteucci, parare il colpo, credo che tu abbia usato queste parole, quindi, come dire, muoversi in un contesto complicato e che quindi, come dire, ci permette di portare avanti l'azione amministrativa che noi riteniamo essere comunque svolto in continuità rispetto agli anni precedenti, riteniamo essere una buona azione, pertanto naturalmente suscettibile di miglioramento sui punti di riflessione che sono emersi, ma che è in grado di portare avanti e affrontare i temi legati al miglioramento di Canegrate e delle condizioni dei nostri concittadini e di noi stessi, naturalmente. Pertanto, ringraziando ancora tutti per i contributi ricevuti, pongo in votazione il punto 2, approvazione aliquote imposta municipale proprio IMU anno 2024, i favorevoli, contrari, astenuti non ve ne sono, l'immediata eseguibilità, favorevoli e contrari. Quindi il punto viene approvato con il voto favorevole del Canegrate Insieme, il voto contrario del gruppo Canegrate nel cuore. Punto 3, addizionale comunale IRPEF conferma aliquota per l'anno 2024, favorevoli, contrari, immediata eseguibilità, credo stesso schema, pertanto anche qui voto favorevole Canegrate Insieme, voto contrario Canegrate nel cuore. Infine, approvazione bilancio di previsione 2024-2026, aggiornamento documento unico di programmazione, DUP, favorevoli e contrari, sempre che non vi siano astenuti, ma non ne ho colti, se qualcuno lo fosse me lo dica, immediata eseguibilità sugli stessi schemi, pertanto anche questa delibera approvata, voto favorevole Canegrate Insieme, voto contrario Canegrate nel cuore. Ultimo punto, anche qui già visto in commissione, nomina del revisore dei conti per il triennio 2024-2027. Voi sapete che la normativa prevede il rinnovo triennale del revisore dei conti. La normativa al tempo stesso prevede che non siano i comuni a scegliere il revisore dei conti, ma semplicemente avvenga un sorteggio prefettura. Sorteggio che determina, quindi va a individuare tre nominativi tra soggetti iscritti in apposito albo. E anche quest'anno, insomma, a novembre, il Comune di Canegrate ha effettuato la comunicazione dovuta rispetto alla prossima scadenza del triennio del dottor Albertoni, che io ringrazio perché, insomma, ci ha accompagnato e ci accompagnerà fino al prossimo 1° di marzo, non solo nell'iter di approvazione di questo bilancio di previsione dei documenti allegati, ma anche per tutto questo triennio scorso, che è stato un triennio caratterizzato davvero da notevoli difficoltà, perché è stato caratterizzato dalla pandemia, è stato caratterizzato dalla crisi energetica, è stato caratterizzato per Canegrate anche purtroppo dall'evento del 24 luglio, quindi è stato un evento con un triennio con diversi elementi di criticità che però grazie anche al suo aiuto e supporto abbiamo saputo affrontare e diciamo gestire nel modo corretto, sempre con l'obiettivo di realizzare un qualche cosa di utile per la nostra comunità, per cui in questa sede lo ringrazio pubblicamente. Detto ciò, abbiamo ricevuto l'accettazione da parte del dottor Belotti, come illustrato in commissione, che ringrazio non solo per aver accettato l'incarico, ma anche per aver concordato con il Comune l'applicazione di un compenso inferiore rispetto al limite massimo previsto dalla legge, proprio per, diciamo così, le fasce demografiche nelle quali rientra il nostro comune. Per cui questo è un gesto che mi sembra doveroso evidenziare perché non scontato e forse anche non comune di questi tempi. E quindi con l'occasione auguro al dottor Belotti, come dire, il benvenuto e il buon lavoro che sarà effettivo, ripeto, dal prossimo 1° di marzo. Se vi sono degli interventi sul punto, prego, Matteo, capogruppo
Sì.
Matteucci.
Grazie Sindaco, anche a nome del gruppo di opposizione Canegrate nel cuore e anche del gruppo di opposizione dello scorso mandato, vogliamo ringraziare il revisore dei conti uscente per l'opera svolta in questo triennio. Ovviamente non abbiamo nulla da dire sul procedimento di selezione che ha portato al nuovo revisore dei conti. Seguiremo, auguriamo un buon lavoro e seguiremo il suo operato nel corso del prossimo triennio. E per quanto riguarda la delibera, facciamo in modo ironico e simpatico un passo in avanti, per cui passiamo dalla contrarietà al voto di astensione.
Pensavo quasi a un passaggio, un giro a 360 gradi, però dai, apprezzo il 180. Sì, Prego Marco.
Grazie Sindaco. Anche noi ringraziamo il revisore uscente per il lavoro svolto e prendiamo atto della nuova nomina e auguriamo buon lavoro al dottor Belotti. E il nostro voto sarà favorevole.
Grazie. Allora, se non vi sono altri interventi, pongo in votazione il punto 5, nomina revisore dei conti per triennio 2024-2027 come illustrato in Consiglio e in Commissione Affari Generali. Favorevoli, i contrari e gli astenuti. Non vi è l'immediata eseguibilità, quindi il punto viene approvato con il voto favorevole del gruppo Canegrate Insieme e l'astensione del gruppo Canegrate del Cuore. Consiglio Comunale termina qui. Una comunicazione mia, poi so che ne voleva fare una il capogruppo Matteucci, per cui lascio la parola, solo in merito al prossimo consiglio comunale che con i capigruppo si è ipotizzato per lunedì 26 di febbraio e non lunedì 27 come mi diceva l'assessore Lurago, che sbaglio date, comunque lunedì 26, e quindi insomma invito tutti i consiglieri comunali a prendere, diciamo così, programmare le agende per tempo, se vi fossero dei problemi a farli presenti ai capigruppo o a me direttamente, ma diciamo cerchiamo di mantenere la scadenza del consiglio comunale mensile. Prego capogruppo.
Grazie Sindaco, una piccola comunicazione, visto che questo è l'ultimo consiglio comunale che precede un evento che alcune associazioni di Canegrate stanno organizzando per la fine del mese di febbraio. Visto l'ospite illustre che sarà presente, volevo appunto fare un accenno. L'evento che è organizzato dall'associazione Il Sorriso con la collaborazione del Circolo Acri di Canegrate, l'associazione Il Gelso, la Fondazione De Gasperi di San Vittorio Lona e l'associazione Volti Ambrosiani. Stiamo organizzando ovviamente anche con la collaborazione dell'Ufficio Cultura e dell'assessorato del Comune, appunto la cultura, stiamo organizzando una serata che vedrà ospite la professoressa Amalia Ercoli Finzi, che è la prima donna in Italia a laurearsi in ingegneria aeronautica, accademica, consulente NASA, ESA ed ASI, ed è una delle personalità più importanti al mondo nelle scienze aerospaziali. Organizzeremo una serata che sarà dal titolo La signora delle comete, la luna e poi, è un incontro in cui la professoressa Ercoli Finzi ripercorrerà le tracce più salienti dell'avventura aerospaziale internazionale. L'evento sarà verosimilmente preceduto da una mostra e invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare, e si svolgerà in questa sala del Consiglio, come ho detto prima, venerdì 23 febbraio alle ore 21. Ne approfitto per ringraziare tutte le associazioni che insieme al Sorriso che rappresento stanno collaborando per rendere l'evento accogliente, interessante. Grazie a tutti.
Grazie Matteo, io vi saluto, ringrazio tutti, auguro una buona serata, e salutando anche Federica Banfi, questa sera vi era la messa in ricordo di Federica, e ringraziando anche i cittadini che anche quest'anno nelle festività natalizie hanno sostenuto con le attività a sostegno, diciamo così, della missione in Guinea-Bissau, che portano anche il nome di Federica. Buona serata a tutti.